Capitolo 16. Ed io cessai di dubitare, ma mi convinsi pienamente che nella conoscenza della fede cui avevo aderito non tutto era verità. Prima avrei detto che tutta la dottrina della fede era falsa, ma ora non era possibile dire ciò. Tutto il popolo possedeva la conoscenza della verità, questo era indubbio, perché altrimenti non avrebbe vissuto. Inoltre questa conoscenza della verità ormai mi era accessibile, io vivevo di essa e ne sentivo tutta la validità, ma in questa conoscenza c'era anche la menzogna e di ciò non potevo dubitare. E tutto quello che prima mi aveva respinto ora mi stava vivamente davanti, per quanto io vedessi che in tutto il popolo quella mescolanza di menzogna che mi aveva respinto era presente in minor misura che non fra i rappresentanti della Chiesa, tuttavia vedevo che nelle credenze del popolo il falso era commisto al vero. Ma da dove era venuto il falso e da dove era venuto il vero? Sia la menzogna sia la verità sono tramandate da ciò che chiamiamo la Chiesa, sia la menzogna sia la verità sono contenute nella tradizione, nella cosiddetta sacra tradizione e nella scrittura. E che lo volessi o no, io ero indotto allo studio, all'indagine su questa scrittura e su questa tradizione, indagine che avevo tanto temuto fino a quel momento. E così mi volsi allo studio di quella teologia che una volta con tanto disprezzo avevo rifiutato come inutile. Allora essa mi era sembrata una serie di inutili nonsensi, allora da tutte le parti mi circondavano manifestazioni di vita che mi sembravano chiare e piene di significato. Ora invece sarei stato contento di respingere quello che non poteva entrare in una mente sana, ma non sapevo come cavarmela. Su questa dottrina religiosa si fonda, o perlomeno ad essa è indissolubilmente legata, l'unica conoscenza del significato della vita che mi sia stata rivelata. Per quanto ciò possa apparire folle alla mia vecchia, pervicace ragione, è questa l'unica speranza di salvezza. Bisogna esaminarla cautamente, attentamente per comprenderla, anche se non mi sarà mai dato comprenderla, come posso comprendere una tesi scientifica. Io non cerco e non posso cercare di raggiungere questo, ben sapendo quale sia la peculiarità della conoscenza della fede. Non cercherò la spiegazione di tutto quanto. Io so che la spiegazione di tutto, così come il principio di tutto, deve celarsi nell'infinito. Ma io voglio comprendere fino a essere condotto a ciò che è inevitabilmente inspiegabile, voglio che tutto ciò che è inspiegabile rimanga tale, non perché le esigenze del mio intelletto non siano giustificate, esse sono giustificate e fuori di esse io non posso comprendere nulla, ma perché vedo i limiti della mia ragione. Io voglio comprendere in modo tale che ogni proposizione inspiegabile mi si presenti come una necessità della ragione stessa e non come un obbligo di credere. Che nella dottrina vi sia il vero è per me indubitabile, ma indubitabile è anche il fatto che in essa vi sia il falso, ed io devo trovare il vero e il falso e separare l'uno dall'altro. Ed ecco, io a questo mi accingo. Che cosa ho trovato di falso e che cosa ho trovato di vero in questa dottrina e a quali conclusioni sono giunto, costituirà le parti successive di quest'opera la quale, se ne varrà la pena e sarà utile a qualcuno, probabilmente sarà, chissà quando e chissà dove, pubblicata. Questo è stato scritto da me 3 anni fa. Nel riguardare adesso la parte stampata e nel seguire di nuovo quel corso di pensieri e quei sentimenti che erano in me quando ne vivevo le sofferenze, alcuni giorni or sono ho fatto un sogno. Questo sogno esprimeva per me in sintesi tutto quel che avevo sofferto e descritto, e perciò penso che, anche per quelli che mi hanno capito, la descrizione di questo sogno ravviverà, chiarirà e raccoglierà in un tutto unico quello che così per esteso è raccontato in queste pagine. Ecco il sogno. Io mi vedo sdraiato su un letto e non sto né bene né male. Sono sdraiato sul dorso, ma comincio a chiedermi se sto comodo così sdraiato. Mi pare che qualcosa mi dia noia ai piedi. Sento che qualcosa o è troppo corto o non è in pari. Comunque mi dà noia. Muovo un po' i piedi e nello stesso tempo comincio a considerare in che maniera e su che cosa sto sdraiato, il che finora non mi era venuto in mente. E guardando meglio il mio letto, vedo che sto sdraiato su certe cinghie di corda intrecciata fissate ai lati del letto. Le piante dei piedi poggiano su una di queste cinghie, le ginocchia su un'altra, le gambe dovunque sono a disagio. Io so, non so come, che queste cinghie si possono muovere e con un movimento delle gambe respingo l'ultima cinghia che sta sotto i miei piedi. Mi pare che così starò più comodo, ma l'ho spinta troppo lontano, voglio riafferrarla con i piedi, ma con questo movimento anche l'altra cinghia mi sfugge via da sotto le ginocchia e le gambe penzolano. Faccio un movimento con tutto il corpo per rimettermi in equilibrio, convintissimo di riuscirci, ma con questo movimento anche le altre cinghie si spostano e scivolano sotto di me e vedo che la cosa avvolge al peggio. Tutta la parte inferiore del mio corpo cala giù e rimane penzoloni, i piedi non arrivano a toccare terra. Io mi reggo soltanto con la parte superiore della schiena e tutto diventa per me non solo scomodo, ma addirittura atroce. Allora soltanto mi chiedo quel che prima non mi veniva neppure in testa. Io mi chiedo dove e su cosa sono sdraiato. Comincio a guardarmi intorno e innanzitutto guardo in basso, là dove penzola il mio corpo e dove sento che sto per cadere. Guardo in basso e non credo ai miei occhi. Mi trovo ad un'altezza che non è neppure paragonabile a quella di una torre altissima o di una montagna. Mi trovo ad un'altezza tale che mai avrei saputo immaginare. Non riesco a capire se vedo o no qualcosa là in fondo, in quel precipizio senza fondo sul quale sono sospeso e che mi attrae. Il cuore mi si stringe e sono atterrito. Guardare là è terribile. Sento che se guarderò là, scivolerò dalle ultime cinghie e perirò. Io non guardo, ma non guardare è ancora peggio, perché allora penso a quel che mi accadrà quando sarò scivolato via dall'ultima cinghia e penso che per il terrore sto perdendo l'ultimo sostegno e lentamente scivolo sul dorso sempre più in basso. Ancora un istante mi staccherò. E allora mi viene da pensare, non è possibile che questo sia vero, è un sogno, svegliati. Tento di svegliarmi, ma non ci riesco. Che fare? Che fare? Mi domando, e guardo verso l'alto. Anche là, in alto, c'è un altro abisso. Io guardo in quell'abisso del cielo e mi sforzo di dimenticare l'abisso che è in basso ed effettivamente ci riesco. L'infinito in basso mi respinge e mi atterrisce, l'infinito in alto mi attrae e mi dà forza. Io sto sospeso sopra l'abisso, sulle ultime cinghie che non mi sono ancora scivolate via. So di stare sospeso, ma guardo soltanto in alto e il mio terrore sparisce. Come accade in sogno? Una voce dice, «Stai attento, è questo!» E io guardo sempre più lontano in alto nell'infinito e sento che mi sto calmando. Ricordo tutto ciò che è accaduto e ripenso a come è accaduto, come ho messo i piedi, come sono rimasto penzoloni, come mi sono atterrito e come mi sono salvato dal terrore guardando in alto. E mi vado chiedendo, «Beh, e ora? Non sono forse ugualmente penzoloni?» E io non tanto mi guardo attorno, quanto, con tutto il mio corpo, sento il punto di appoggio sul quale mi reggo e vedo che non penzolo più e che non cado, ma mi reggo saldamente. Mi chiedo come mi reggo, mi palpo, mi guardo intorno e vedo che sotto di me, proprio a metà del mio corpo, c'è una sola cinghia e che quando guardo in alto, Poggio su di essa nell'equilibrio più stabile e mi accorgo che anche prima essa sola mi reggeva. Ed ecco che, come accade in sogno, questo meccanismo, per mezzo del quale mi reggo, mi appare molto naturale, comprensibile e sicuro, nonostante che in realtà tale meccanismo non abbia nessun senso. In sogno io persino mi meraviglio di non averlo capito prima. Vien fuori che vicino alla mia testa c'è un palo e la solidità di questo palo non dà adito ad alcun dubbio, nonostante che questo palo sottile non abbia nulla su cui poggiare. E poi dal palo, in modo molto ingegnoso e insieme semplice, si diparte una corda e se te ne stai su questa corda con il centro del corpo e guardi in alto, non c'è nessun pericolo di cadere. Tutto questo mi era chiaro, ed io ero contento e tranquillo. Ed era come se qualcuno mi dicesse, attento, non dimenticare. E mi svegliai.